posso dire qualcosa che ho un po' ritrovato nella conversazione che abbiamo ascoltato oggi da questi amici e dalla loro esperienza bolognese di incontro tra le diverse fedi religiose, anche per alcuni passaggi della loro esposizione, qualche cosa che mi sembrava si potesse sottolineare anche in collegamento a quello che abbiamo sentito dell'ebraismo, perché io credo che ci sia una caratteristica propria di questo pensiero medio orientale, che appunto ha origine dalla più antica delle fonti, quindi dall'ebraismo, che spesso le fedi, quando diventano religioni, rischiano di perdere e di irrigidire. E cioè, ed è, ecco, aggiungo anche il fatto che la cosa in questi mesi mi ha molto sempre di più interessato e attirato, perché credo che sia parte di questa, che io ritengo una enorme riforma della Chiesa cattolica, che è stata avviata dal Vescovo di Roma. Io personalmente sono certo che lui ne è del tutto consapevole, anche se poi in realtà il suo modo di portare avanti le cose, come voi vedete, è fatto pochissimo di documenti dottrinali, è fatto molto di più di incontri con grandi masse di gente, con parole, segni, gesti che non rappresentano una dottrina. Però sotto di grosso c'è un fatto. E cioè che secondo questa fede delle origini, ecco, di Abramo, Abramo è il punto di convergenza anche, no, delle tre grandi fedi religiose, Dio parla sempre dentro alla storia delle persone, non fuori dalla storia. Questo è un elemento fondamentale del pensiero e della struttura del pensiero medio orientale, perché una delle cose che fa un po' impressione tra i discorsi che faceva il Papa precedente e i discorsi che fa il Papa attuale, perché su una parola sono in modo assoluto distanti e contrari tra di loro. La cosa non viene messa in evidenza, quindi adesso io ve la dico, poi buttatela pur via, perché probabilmente sono anch'io che intendo male. Però mi sembrava che l'altro Papa fosse molto preoccupato della parola relativo, e quindi relatività, e quindi relativismo, molto preoccupato di questo, perché se tutto è relativo non c'è niente di certo, non c'è niente di assolutamente vero, non c'è niente di assolutamente sicuro, senza una contraddizione esplicitata. L'attuale Vescovo di Roma è continuamente orientato in questa direzione. In che modo è orientato? È orientato in questo modo, e cioè che siccome c'è una verità che è di Dio, tutto il resto è relativo. E non c'è niente di assoluto, perché di assolutamente vero c'è solo Dio. Facendo un piccolo passo avanti si potrebbe dire, quindi di assolutamente vera c'è la parola di Dio? Certo. Però appunto la parola di Dio è sempre detta nella storia, e quindi è relativa alla storia di ogni persona. Tutti e due dobbiamo onorare il padre e la madre, ma come tu nella tua situazione puoi o devi onorarli è molto diverso dalla situazione in cui mi trovo io. Ed è molto diverso da una persona che in Svizzera 100 anni fa onorava suo padre e sua madre. Ed è molto diversa da come un mio amico africano oggi onora suo padre e sua madre all'interno della sua cultura e anche della sua condizione personale. Quindi la parola di Dio è assolutamente vera, ma continuamente si relativizza alle situazioni, sia personali che collettive. Migliaia di anni che questa parola è rivolta a culture diverse, a mentalità diverse, a conoscenze scientifiche, tecnologiche diverse, a costumi diversi. Solo 100 anni fa, a quest'ora, su questa collina, una riunione così non si poteva dare, non avremmo potuto arrivare qui, e quindi era tutto diverso, ma quella parola andava bene qui, come andava bene in una piazza di Parigi, come andava bene sotto le due torri a Bologna, e evidentemente suonava diversamente. Questo ha una conseguenza enorme. E perché noi stiamo accorgendoci in questi mesi che sta cambiando un intero sistema di valutazione. Fino a relativamente pochi mesi fa, il criterio era quello di capire se uno quindi era dentro la verità o fuori dalla verità. Conseguentemente si doveva vedere se uno era quindi dentro a questa comunità di persone che sono nella verità oppure era fuori. Questo sta rapidamente scomparendo, dura ormai pochissimo. Perché? Perché siccome la verità si relativizza a ogni persona e ogni situazione, non c'è nessuno che è dentro del tutto e nessuno che è fuori. Siamo tutti in cammino, anche il cammino di ciascuno di noi, per esempio, 10 anni fa era diverso da quello di questa sera. La nostra coscienza non potrebbe questa sera accettare una cosa che 20 anni fa accettava, perché c'è stato un cammino. E quindi non è che, siccome tutto è relativo, non c'è niente di vero. È che è così vero che è capace di mettersi in relazione con tutte le situazioni e con tutte le vicende. Questo secondo me è importantissimo, proprio per la pace. Perché nessuno può assolutizzare la sua situazione e la sua posizione, ma deve sempre accettare di mettersi in relazione, in gioco. E uno ci entra dentro con la sua personalità, col suo anno di nascita, con il suo stato di salute, con la sua malattia, con le sue tensioni sessuali, con la sua psicologia, con la sua professionalità, con le sue abitudini alimentari, e questa parola assolutamente vera visita in tutte le situazioni. E le visita, certamente anche le giudica, le cambia, le conferma, le prende per mano, si fa un po' di strada insieme, poi la strada un po' si ferma, poi riprende. Questo fa emergere come conseguenza che la fede non è una dottrina, ma è una storia, è la storia di ciascuno, è la tua storia della salvezza, è anche la storia di una comunità. È anche la storia di una famiglia, è anche la storia di un paese, di una civiltà, di una cultura, certo. Però sempre è con questa mobilità della storia. Se seguissimo questo, non c'è nessuno che potrebbe esigere che l'altro cambi, o sia sbattuto in prigione, o sia decapitato, perché è sbagliato. problema non è quello di stabilire chi è dentro e chi è fuori. Il vero problema, per esempio, per noi cristiani è quello di chiederci come possiamo portare il Vangelo a quella situazione, a quella persona. Se io alle 9 della mattina faccio l'omelia durante la messa nel carcere e poi però alla fine della mattina devo presiedere la messa nella mia parrocchia, se ho cercato di raccogliere la parola di Dio che viene proclamata e devo cercare di offrirla, è chiaro che probabilmente quello che dico nella cappella del carcere non è quello che poi penso di dire, di dover dire, di poter dire nella chiesa di periferia dove faccio il parroco. E un mio figlio che è molto infelice ed è molto sfortunato ed è molto ferito non può avere da me un'indicazione esattamente uguale, implacabilmente identica a quella che può ricevere un mio figlio molto pieno di doni, molto fortunato, molto in pace, magari molto virtuoso, e l'altro non lo è, molto virtuoso. No. Ecco, a me pare che questo sarebbe importantissimo tenerlo presente. Appunto, dico anche un po' per ridere che quando mi chiedono di fare delle chiacchiere non mi dicono il titolo della chiacchierata, me lo devo inventare. Adesso dico sempre che vado a parlare di una domanda. E la domanda è: chi è il nonno di Gesù? E tendo a dire che il nonno di Gesù non è Aristotele, ma è Abramo. E Gesù, quindi, viene da quella schiatta lì, che è un'altra cultura, che è un'altra maniera di vedere le cose. Se fossimo coerenti, la crisi che genera il Papa di Roma è tale che i corsi di teologia non potrebbero in realtà ricominciare tranquilli, soprattutto i corsi di teologia morale. Non potrebbero. Se la sono cavata bene perché da 50 anni, da quello che vengo a sapere, non si fa più la teologia come la feci io a Roma, alla Gregoriana, proprio negli anni del Concilio. L'unico sintomo di quegli anni lì fu che in due anni diversi ci costringero due volte a fare l'esame sul De Ecclesia, cioè il trattato della Chiesa, un anno con un gesuita americano, che quando un americano parla in latino e allora la Gregoriana tutte le lezioni e tutti gli esami erano in latino, roba da pazzi, e la sua lezione sulla Chiesa era quella del triangolone, e quindi Gesù Cristo, il Papa, i Vescovi, i preti, anche le suore, non si sa perché, il popolaccio e via. È vero? E però l'anno dopo ci hanno costretto nella stessa università a rifare un altro esame con uno spagnolo pazzo ma bravissimo, sempre gesuita, che ci ha cominciato a dire che la Chiesa non è un triangolone, è il popolo di Dio. È vero che c'è lo Spirito Santo su tutti, e che poi ci sono doni e responsabilità diverse, ma a riorganizzare il discorso. Però appunto adesso, secondo me, la cosa si sta culturalmente accentuando ancora di più. Quindi io ho l'impressione che bisogna stare molto svegli e tenere conto che il Medio Oriente è anche la fonte antichissima di un'altra prospettiva antropologica, di un'altra concezione dell'uomo rispetto a quella che è stata dominante nel mondo occidentale. È vero che non sappiamo quasi niente delle grandi spiritualità dell'Oriente e quindi dei padroni dei prossimi decenni, che saranno i cinesi e gli indiani, non sappiamo niente. Però è vero fino a un certo punto, perché sempre di più gli studi storico-filosofici che si stanno facendo in termini sempre più raffinati e informati fanno vedere che in realtà il mondo di Aristotele non era così a non conoscenza di quelle lontane spiritualità straordinarie e famose, e in ogni caso hanno la stessa prospettiva, la stessa strada. E chiudo, scusate, è troppo lungo. Perché? Perché tutte le religioni, questo io adesso lo continuo a dire, sono dei modi per salire in alto. Perché Dio è in alto e sta fermo. E quindi bisogna vedere chi ci arriva. E le religioni sono dei modi per andare in alto. La fede che nasce da Abramo, fin dalla prima parola, anche del Corano, è un'impostazione rovesciata, secondo la quale non siamo noi che dobbiamo andare in alto, perché è Dio che viene in basso. E quindi, come stufo i miei parrocchiani, le mie prediche, non si tratta di conquistare il paradiso, si tratta di accoglierlo. Perché non si tratta di una conquista, ma di un dono. No, una conquista bisogna farla, meritarla, comprarla, rubarla. Un dono lo si riceve. Io ritengo che questo sia un elemento fondamentale di questa concezione antropologica, cioè di questa concezione dell'umano, della vita. E quindi penso che anche quello che in queste ore abbiamo messo insieme ci mette davanti a questa straordinaria responsabilità storica. Perché abbiamo fatto tanti di quei morti e tanti di quei macelli in nome della verità. Adesso appunto tutto questo lo devo in gran parte alla mia frequentazione con amici atei. Accennavamo ieri sera un momento dove, per essere sinceri, devo dire che quando poi qualcuno di loro mi spiega il suo ateismo, io lo accolgo, insomma, penso di doverlo semplicemente ascoltare, e però dentro di me ho la convinzione che quella tal persona sia atea rispetto a un Dio che non c'è. Perché non è così Dio. E quello che lui dice che è Dio, e che gli hanno insegnato che è Dio, e che ha imparato la dottrina che è Dio, e che ha imparato da sua madre e suo padre che è Dio, perché è tutta laica, è anche la nostra cultura. La religione influenza la laicità in modo terribile. È per quello che Stefano prima parlava di quello che secondo me oggi sarebbe la cosa più importante, per esempio per noi cristiani, che sarebbe quello di recuperare una vera laicità cristiana, buttando via tutte le sacralità, perché per le sacralità abbiamo mandato i contadini della piana di Catania, raccoglitori di arance, a morire sulle Dolomiti, e perché poi per tutti dei miti e delle sacralizzazioni, uno degli ostacoli che avevo quando ho capito che forse dovevo fare il prete, oltre il fatto dei funerali, che per me è stato dei primi anni un supplizio, adesso no, era anche il fatto che nelle chiese di campagna c'è sempre anche il fuori, spesso insomma il monumento ai caduti, le cose, no? E quindi quel povero raccoglitore di arance viene trasformato in una specie di martire, è vero, che è morto per la patria, e com'è? Sono tutte sacralizzazioni queste. Le sacralizzazioni sono il principio di grandi misfatti, di grandi sciagure, perché in nome di Dio si continua ad ammazzare, conquistare. Non si può dimenticare che l'Africa citata prima è non ricchissima ma sfruttata da tutti, no? Diceva. In buona parte ha conosciuto l'ingresso delle chiese cristiane attraverso le guerre di colonizzazione. Ha avuto dei cristianesimi antichissimi di straordinaria bellezza, ma però sapete, il partire insieme agli eserciti coloniali, perché così si portava Gesù Cristo, è stato un elemento di diffusione molto grossa. Ci si stupisce che oggi molta parte dell'episcopato africano è un episcopato difficile, spesso molto romano, molto autorevole e autoritario. Sono le conseguenze di un certo modo di portare il Vangelo. Quindi io sono gratissimo a tutte le cose sentite oggi, perché appunto vengono a visitarmi in un momento in cui sento di dover molto riprecisare con me stesso, con la mia coscienza, il mio rapporto con Dio e con la sua parola. La poligamia come un dato normale della vita. Chiaro peraltro che quando oggi una donna può dire di essere l'unica donna di suo marito, certo tendenzialmente te lo dice con un senso di pienezza, di verità, eccetera. Il che non toglie però che la poligamia abbia una sua storia e persino delle sue ragionevolezze. In una terra estremamente povera come quella dove noi siamo, ci sono usanze poligamiche per le quali quando una donna rimane incinta e poi partorisce, per il suo marito, il suo uomo, per un anno e mezzo, mi sembra, non la frequenta. E questo consente che il bambino che è nato sopravviva, perché se lei resta incinta, il nutrimento finisce. E quindi, diciamo così, ci sono anche dei criteri, no? Che nella lunghezza dei secoli, in una storia molto lenta a evolversi, hanno avuto tutto un loro quadro esistenziale positivo, insomma, no? Allora, matrimoni, cioè, si pigliano la prima moglie e poi dopo un po' ne arriva la seconda. Allora, non gli si dà la comunione. Ma, e voi sapete quanto questa storia lontana migliaia di chilometri da qui ha invece molti riflessi su problemi che sono qui. Perché se di fatto il problema è il rapporto con il cammino di ciascuno e non è più giudicato dal criterio del dentro e del fuori, se in questo cammino qualcuno cammina un po' più lontano, di per sé sembrerebbe di capire che quindi vada ancora più circondato, aiutato, nutrito, trattato bene. E quindi, capite, è proprio un grande bivio. Quindi un po' per scherzo io vado dicendo che questo Papa qui ha moltiplicato almeno per 10 il numero delle persone che sono nella Chiesa. Perché? È perché siccome non c'è più il criterio del dentro e del fuori, è chiaro che questo ha fatto sì che molte persone che sarebbero fuori si sentono molto meno fuori. su questo poi non si torna indietro, ma dice adesso lo avveleneranno, oppure, non so, è vecchietto e quindi crepa. Ma però questa cosa che è accaduta in pochi mesi non si riesce più a tirarla indietro. E questo per due motivi. Uno, storico, e cioè che alle nostre spalle c'è però il concilio. E lì ci sono i documenti. Questo concilio per 50 anni, 60, sostanzialmente non è servito quasi a niente, per modo di dire, diciamo la messa in italiano, insomma, abbiamo un lezionario un pochino più, vabbè, e tante altre belle cose. Però, probabilmente il concilio, questa è una polemica tipicamente all'interno anche di Bologna, c'è stata un po' recentemente anche una polemica diretta, il concilio è stato un fatto profetico rispetto alla Chiesa, cioè la Chiesa ha generato una cosa più avanti di lei, è stato un miracolo, molti dicono. E quindi però quel concilio non era adatto alla Chiesa perché era troppo avanti. Adesso ci siamo dentro fino al collo. Adesso in realtà quell'evento di 50 anni fa è di estrema attualità perché i tempi sono cambiati, la crisi, una certa crisi è in atto, ma le crisi non sono solo crisi perché tutto andrà alla malora, ma possono essere anche crisi di cambiamento e quindi per questo motivo storico non si potrà tornare indietro. E non si potrà tornare indietro perché la poca gente che ormai va in chiesa, però la maggioranza di quella poca gente che va in chiesa è pronta su questa linea e quindi non la rifiuterà, ma anzi la accoglierà. Sintomo che c'è stato nella nostra Chiesa è stato che qualche mese fa, in un momento di gioiosa esasperazione, a una riunione pubblica di preti, un parroco ha chiesto all'arcivescovo se non si potessero eliminare i padrini dai sacramenti nelle parrocchie. È vero, perché ormai di padrini è difficilissimo trovarli, verranno pagati a peso d'oro, perché assolti per una ragione o per l'altra fuori dalla legittimità, e quindi trovare il padrino per un cresimando c'è da impazzire. E quindi è in atto la cosa, è in atto. E anche tutto questo discorso importantissimo per me di queste ore, che ci ha fatto vedere il prevalere assoluto della relazione con l'altro da te, col diverso da te, è vero? Per una comunità nazionale come la nostra, che è inevitabilmente caratterizzata da una ossessionante, ossessiva compattezza, perché non abbiamo avuto le guerre di religioni in casa, non avevamo abbastanza soldi ed eserciti per farci degli imperi coloniali, e quindi noi siamo fra quelli più isolati di tutti, più isolati di tutti. La Spagna adesso diventa in breve la seconda lingua del mondo, ma è già la seconda, insomma, no? E poi anche tutti gli altri stati europei, per tante ragioni diverse, hanno conosciuto molto di più la diversità. Da noi, niente. E questo non deve farci stupire, per esempio, anche della difficoltà che noi abbiamo avuto con l'arrivo degli stranieri. Anche perché non è stata per noi un'immigrazione per il lavoro, ma è stato un trasferimento di popoli, insomma, no? E quindi è stato un fatto molto grande per una realtà nazionale e culturale che non l'aveva mai avuto. Noi siamo stati sempre un popolo di emigranti, non di immigrazione. E quindi che fossimo impreparati, che facessimo delle leggi bruttine, che siamo un po' anche ghignosi e un po' di mentalità leghista, è un po' da dare per scontato, è un po' spiacevole come nel rapporto con il Vangelo, ma dal punto di vista della natura popolare è abbastanza ovvio, insomma, no? Che una forza di sinistra diventi una forza leghista è fatale. L'Emilia insegna e Bologna pure. Perché? Per forza, perché hai sentito sempre la politica come la difesa della tua condizione, ed era la politica della sinistra, adesso però la politica che difende la tua condizione è quella che non consente all'immigrato di fare questo e quello, eccetera. E tu sei diventato leghista senza neanche accorgerti. Per noi, dato preziosissimo. Adesso ci fermiamo e entriamo per domani in una giornata molto diversa, perché invece guardiamo casa nostra e che cosa sta succedendo.